Sono le 15, buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, Popolare Network, da Serena Tarabini, questa è Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che vi tiene compagnia in questi pomeriggi estivi che diventano sempre più afosi, andiamo in onda per tutto luglio e anche i primissimi giorni di agosto, dal lunedì al venerdì, ogni giorno in compagnia di una ospite diversa, rigorosamente donna, che ci parla di lei, appunto, della sua professione, del suo impegno, delle sue passioni, e in questo modo ci fa anche conoscere qualcosa di più del mondo e da una prospettiva femminile, cosa che male non ci fa. Con l'ospite di oggi andiamo proprio a guardare un pezzo di mondo più lontano da quello che ci circonda in questo momento nel nostro paese, perché lavora nella cooperazione internazionale. Do il benvenuto a Serena Baldini.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
Serena Baldini è di Firenze, come forse già avete sentito, anche se le parole sono state pochissime, di Firenze, dove si è laureata in storia contemporanea con una tesi sul colonialismo italiano in Eritrea. Tra il 2004 e il 2007 ha vissuto a Gerusalemme Est, dove ha lavorato per una ONG italiana come capoprogetto, e ha anche raccontato la Palestina proprio a questi microfoni, ai microfoni di Radio Popolare. Dopodiché sono arrivate esperienze in altri paesi come il Sri Lanka, il Burundi, e contemporaneamente maturava assieme ad altre persone conosciute in Palestina l'idea di fondare un'organizzazione che esiste adesso, che si chiama Vento di Terra, di cui dopo la sua fondazione è vicepresidente e membro del consiglio direttivo, nonché responsabile progetti in Medio Oriente, Palestina, Giordania. Serena vive a Milano, ma vi potete immaginare è spesso in giro, viaggia spesso tra Cisgiordania, Gaza, quando si poteva andare a Gaza, e Giordania, dove si trovano le sedi locali di Vento di Terra dell'ONG che ha fondato. Serena, alcuni ascoltatori e ascoltatrici, oltre che aver sentito la tua voce, ti hanno anche conosciuta personalmente, perché hai accompagnato tutti i viaggi di Radio Popolare in Palestina.
Eh sì, sono tanti e tante gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio che mi conoscono, perché sì, ormai, oddio, non riesco a fare i conti su quanti siano gli anni, forse il primo è stato il 2018, in cui appunto il primo viaggio con la radio è partito, e da allora erano 2-3 viaggi all'anno che facevamo, quindi tante tante persone, ogni gruppo composto da 15-16 persone, e niente, abbiamo proprio fatto conoscere la Palestina toccandola con mano, incontrando le persone con cui lavoriamo, che ci sembra un modo molto importante per raccontare la complessità di quel territorio, per farlo raccontare da chi lo vive. E ho notato che tutte le persone che sono venute, che erano già ampiamente informate, che seguono la Palestina da tempo, hanno proprio un momento di presa di coscienza evidente, fortissimo, che poi le fa rimanere molto, molto vicine alle persone che incontra e a quella terra lì.
Lo posso confermare personalmente, che è così. Naturalmente parleremo di Palestina nel corso della trasmissione e non mancheremo di dare aggiornamenti sulla situazione a Gaza, approfittando della presenza di Serena Baldini e delle connessioni che la sua ONG ha sul campo. Però ora andiamo alle origini, a quando e come tutto ebbe inizio, e lo facciamo innanzitutto con uno dei brani che hai portato a Parla con lei, un brano che non ha bisogno di presentazioni.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Bella ciao in una bellissima versione live di Tosca, scelta proprio dalla nostra Serena Baldini, che cosa rappresenta per te questa canzone?
Questa canzone era difficile tenerla fuori, è proprio un po' alle mie radici, è la Toscana in cui sono cresciuta, sono appunto i valori in cui credo, è l'antifascismo ed è anche appunto la Toscana dell'impegno sociale, del volontariato, della comunità che si riunisce per fare cose insieme per il bene comune, quindi non poteva mancare. E poi è anche un po' una connessione con Milano, perché mi riporta a un 25 aprile in cui io venni nel 94, era l'era Berlusconi, insomma era l'avvio, con un autobus organizzato dalla Casa del Popolo di Calenzano a Milano al 25 aprile, piovosissimo, mi ricordo questa bandiera della pace che trasportavamo pesantissima per le vie di Milano, e quindi insomma è un po' il mio anche avvicinamento alla città, che poi è arrivato pochi anni dopo, insomma.
Tuo background, c'ero anch'io in quel piovosissimo,
eravamo in tanti
e sicuramente fra questi tantissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Quindi la Toscana come base di partenza, ma poi ci sono stati tanti viaggi, no? Tanti viaggi anche motivati, mi dicevi, da un qualcosa che stava succedendo non tanto lontano da noi.
Ma certo, vabbè, la guerra dei Balcani è scoppiata quando io ero adolescente, era dietro casa, non l'ho toccata direttamente, non conosco il territorio troppo. E si lega poi a un pezzo che ascolteremo dopo, ma quel mio periodo di vita è stato un periodo in cui avevo proprio gli occhi, il desiderio di guardare il mondo e di scoprirlo con i miei occhi, e quindi il desiderio di viaggiare e di farlo in luoghi che non erano esattamente i paesi dove si va per turismo, insomma, per cui a poco più di 20 anni è arrivata l'India, è arrivata appunto l'Eritrea, l'Etiopia, che si sono legati un po' al lavoro di tesi che facevo. In realtà non c'era nessun bisogno di andarci, perché era una tesi in storia e non me l'aveva chiesto nessuno, però insomma anche questo interesse antropologico per i paesi, per i luoghi, per voler conoscere le culture, anche la musica, ecco, il fatto che poi abbia fatto queste scelte musicali che sono pezzi anche, poi ora lo vedremo, che arrivano da paesi del mondo, è come dire uno sguardo che mi ha sempre interessato sui luoghi, anche scoprirne appunto le musiche che da lì arrivavano.
Quanti anni avevi quando sei arrivata in Eritrea e in Etiopia?
Avevo 23, 24
giovanissima
anni.
Giovanissima.
Sì, proprio un viaggio auto-organizzato in cui ci si spostava con gli autobus, mettendoci tipo un giorno per fare 150 chilometri, e quindi proprio un'immersione nell'incontro con le persone direttamente.
Com'è andato quel viaggio?
È stato bellissimo. Andarci a quell'età lì chiaramente è dirompente, cioè ti fa capire quanto è mal distribuita la ricchezza, ci si sente privilegiati in un modo da sentirsi in colpa, e quindi al ritorno mi ricordo proprio lo shock di ritrovare le città fatte come lo sono qui, e tutta una serie di cose che purtroppo in certi contesti non sono affatto scontate.
Quindi insomma il senso e la sensibilità verso le condizioni di ingiustizia e di diseguale distribuzione delle risorse ti ha interessato, colpito e insomma catturato fin dai primi anni, insomma, dei tuoi primi momenti.
Certo, poi diciamo che il percorso universitario, alla fine di quel percorso c'era già tanto il desiderio di capire se questa cooperazione internazionale di cui io leggevo, insomma, conoscevo progetti in giro per il mondo, potesse essere un ambito di lavoro. Era un periodo in cui non ci si formava come oggi in università per fare il cooperante, non c'erano percorsi di studi così mirati allora, era proprio un settore diverso da quello di oggi, e quindi farlo poteva iniziare a farlo poteva voler dire provare ad andare in un paese e capire se c'era la possibilità di anche di lavorare, insomma.
Ti sei formata sul campo.
Esatto.
Andiamoci ad ascoltare la canzone a cui hai fatto accenno prima. Ederlesi, Ginevra Di Marco, i CSI, e questa canzone quindi?
E dai CSI, un amore grandissimo di quel periodo.
Non sei, non, guarda, siete tantissimi oramai, sono 2 settimane che faccio questa trasmissione e quasi sempre c'è un omaggio ai CSI o ai CCCP.
No, e poi trovo che questa canzone sia di una bellezza nella sua semplicità, mi aveva proprio, mi ricordo che l'ho imparata pure a memoria, non essendo una lingua che conosco, poi sono andata a cercarmi cosa dice, però insomma mi piace proprio, cantata da lei poi in particolare.
Arriviamo alla fase dell'incontro vero e proprio, cioè dell'immersione nel mondo della cooperazione, nella sua sia come esperienza e poi come strutturazione, e quindi arriviamo anche alla Palestina, Serena. Com'è andata?
È andata abbastanza casualmente, direi, nel senso che non ho scelto direttamente di andare in Palestina, ma in questo desiderio di partire si è presentata un'occasione non per me di lavoro, ma per l'allora mio fidanzato, e ci siamo detti partiamo insieme. Ed è lì che poi ho incontrato l'ONG per cui poi ho iniziato a lavorare, e quindi sono partita avendo già come dire, conosciuto Radio Popolare, ho fatto dei GR di chiusura qui in radio, insomma conoscevo la radio. e prima di partire ho detto io parto, e quindi col grande senso di accoglienza meraviglioso che questa radio ha, mi è stato detto se hai voglia di raccontare la Palestina fallo, e questo è stato. Quindi il primo periodo che ho passato, i primi 3 mesi.
Dove stavi? Dove ti trovavi?
Stavo a Gerusalemme Est, alle pendici del Monte degli Ulivi, non avevo la macchina, mi muovevo con i service che usano i palestinesi, quindi è stato proprio un periodo in cui ero con la popolazione e mi muovevo esattamente come loro, certo col privilegio di avere un passaporto che ti fa andare molto più spedito, però vedendo proprio la vita quotidiana delle persone, e poi per quel piccolo che sono riuscita a fare, insomma, raccontandolo. E poi lì è arrivato l'incontro con l'ONG, per cui di fatto poi ho iniziato a collaborare sulla progettazione e poi a gestire in particolare 2 progetti da capo progetto, e quindi un po' l'innamoramento poi con quella terra che è talmente coinvolgente che quando sei lì, il periodo che ci ho passato, non vorresti essere altrove. Proprio sentivo che era il luogo dove dovevo essere, non avrei potuto essere altrove, insomma.
Se dovessi pensare alla situazione in quegli anni, che anni siamo?
2004.
Quindi dopo 20 anni, tu sei tornata svariate volte, no?
Sì.
Negli stessi luoghi, ma anche in luoghi diversi. Cosa hai visto? Puoi cambiare? Cosa hai visto cambiare?
È tutto fortemente cambiato, proprio visivamente. In Palestina bisogna fare proprio un esercizio di lettura del paesaggio con gli occhi per capire anche in che area ti trovi, perché è tutto un territorio estremamente frammentato da un punto di vista amministrativo, e sapere dove sei lo riconosci da dei segnali che poi impari a ritrovare. Ma le cose grosse che io ho visto cambiare vivendo a Gerusalemme è stato costruire il muro. A me è stato costruito in giardino il muro, cioè ho proprio vissuta sulla pelle. Un mattino sul terrazzo cominciamo a sentire i rumori delle motoseghe che tagliano gli alberi, e poi in questa piccola via privata, era una zona vicino alla città vecchia ma già in collina, quindi un po' erano le case anche di quelli che magari avevano il forno in città vecchia, poi la casa, diciamo, per stare al fresco d'estate un po' più in collina. Quindi gente che gravitava su Gerusalemme fortemente, a cui è stato costruito il muro sotto casa, e alcune case, tra cui la mia, è rimasta dalla parte sbagliata. Con i viaggiatori di Radio Popolare siamo andati a rivedere quella vietta, e la mia casa non si vede più, si vede solo il tetto con le cisterne d'acqua, perché il muro l'ha tagliata fuori. E quindi questo è stato una delle esperienze forse più eclatanti e forti che mi hanno dato il senso di che cosa accadeva lì. In quel quartiere le famiglie sono rimaste separate, cioè i bambini giocavano insieme, in quella via si sono trovati improvvisamente alcuni da una parte, alcuni dall'altra, tutti palestinesi e tutti legatissimi a Gerusalemme. Quindi ecco, questa è un'esperienza fortissima. L'altra cosa grandissima è proprio il volto di Gerusalemme in termini di presenza di colonie israeliane, colonie illegali, ci tengo a dire, che sono cresciute in maniera esponenziale, e in tutti i viaggi appunto lo notiamo, questo non tanto a Gerusalemme visibilmente, ma più magari nelle zone fuori. Le colonie sono in continua costruzione, in continua espansione, si vede che le case continuano a venire costruite. E a Gerusalemme questo ha implicato che alcuni quartieri hanno proprio cambiato faccia. Sheikh Jarrah, che vabbè, è tristemente conosciuto, è un quartiere dove non si poteva immaginare presenza di coloni quando io ero lì negli anni di avvio. Adesso in realtà è un quartiere dove durante le feste ebraiche i palestinesi quasi non riescono a muoversi, perché le strade vengono transennate, perché tutto gira intorno a una presenza fortissima di coloni. Questo quindi credo che siano proprio i 2 elementi più forti che proprio anche visivamente nel tornare nei luoghi mi colpiscono. La sensazione che sia un po' un piano inclinato in peggioramento, perché poi la tensione, proprio la tensione che la respiri, la senti fortemente nel muoverti nei luoghi. È tanto aumentata chiaramente tanto aumentata negli ultimi anni. Prima del 7 ottobre ormai era un paio d'anni che la situazione era estremamente tesa. I viaggi siamo sempre riusciti a farli, ma negli ultimi anni qualche piccola variazione di programma, perché andare, non so, a Hebron quel giorno non era tanto il caso, ci è capitato, mentre all'inizio ci capitava, ecco, molto meno. Quindi anche un crescendo da questo punto di vista è sicuramente stato evidente.
Da Gerusalemme alla Cisgiordania, hai oltre a questo appunto cambiamento, questo elemento paesaggistico che dà l'idea del cambiamento di quello che stava succedendo e continua a succedere dal punto di vista politico e sociale, poi ci sono proprio anche le situazioni specifiche che hai incontrato, no? Hai parlato di colonie illegali, ma succedevano anche altre cose nel frattempo.
Sì, sulle colonie illegali, in particolare soffermandomi su, diciamo, un'area che riguarda in maniera particolare poi il lavoro dell'ONG Vento di Terra, con cui collaboro, è proprio un'area chiave, nel senso che lì abbiamo concentrato tanto il nostro lavoro, e uno dei progetti che poi è diventato un programma in realtà, per il quale siamo conosciuti, che i viaggiatori hanno tutti visitato, che è la scuola di gomme, nasce proprio in quell'area C, un'area che è abitata da palestinesi ma tutta completamente sotto controllo israeliano, quindi con una serie di vincoli estremamente forti sulla vita delle persone che implicano violazioni dei diritti quotidiane, dalla difficoltà di spostarsi, perché, e questo riguarda tutta la popolazione palestinese, ma in area C ad esempio ottenere un permesso di costruzione per un palestinese è praticamente impossibile, quindi vuol dire avere estreme difficoltà nell'utilizzo della terra, delle risorse, l'accesso all'acqua, tutte queste tematiche che chiaramente negli anni sono andate estremamente peggiorando e oggi la situazione poi l'attualità è particolarmente segnata quest'ultimo anno, in particolare a Gaza, ma anche la Cisgiordania ne sta fortemente risentendo.
Sì, l'area C è anche l'area, la zona della Cisgiordania dove è avvenuta una massiccia sottrazione di terre, sempre con modalità illegali da parte dei coloni israeliani. Terre che in alcuni casi, dopo l'intervento di organizzazioni sia internazionali che palestinesi, si riesce a restituire in parte, ma appunto con un enorme lavoro di vicinanza, di recupero di documentazione molto difficile da recuperare, perché spesso e volentieri il diritto di possedimento è così da tradizione, da trasmissione familiare, ed è difficile trovarne una traccia scritta. Quindi è una zona di forti tensioni.
Sì. Però è una zona anche dove succedono delle magie, nel senso che quella zona lì è la zona dove paradossalmente israeliani e palestinesi più facilmente si incontrano, perché ad esempio le cittadine palestinesi, le cosiddette zone A, quelle sotto il controllo dell'autorità palestinese, sono di fatto vietate, cioè l'entrata da parte di un cittadino israeliano è illegale, ci sono dei cartelli rossi a checkpoint che dicono: cittadini israeliani, sappiate che state entrando lì. Quindi l'area C è un'area un po' più fluida e non so, la strada di scorrimento veloce che va da Gerusalemme a Gerico, e le comunità beduine con cui noi lavoriamo sono lì ai margini, rimangono ai margini, non c'è una strada per arrivarci, nessuno si prende cura di quelle comunità, però è un'area dove, come dire, l'incontro possibile c'è, e noi delle magie le abbiamo viste accadere. Abbiamo incontrato lì il pacifismo israeliano, abbiamo lì di fatto iniziato a coltivare delle relazioni anche con la parte della società civile israeliana che vede una possibilità di dialogo e di convivenza. Per cui ecco, oggi tutto questo è estremamente più faticoso, più doloroso per il livello di odio e di, come dire, distanziamento proprio delle, quasi mi viene da dire, anzi, annullamento delle possibilità di incontro. Però ecco, quell'area lì io la porto nel cuore anche per questa magica possibilità di in realtà starsi vicino, e c'è la possibilità di farlo, insomma, quel pezzo di società israeliana continua ad esserci, Contiamo ad avere dei contatti e conosciamo persone che vanno a fare l'iftar con i palestinesi da Israele, ecco.
Sì, è importante non dimenticarsi che esiste questa parte della società anche da... israeliana che vive le sue difficoltà sì. Anche appunto per mano del suo stesso paese. Quest'area C della Cisgiordania è, mi dicevi, connessa con l'ultimo brano che mettiamo in questa prima parte di Parla con lei, che si avvia alla conclusione per dare spazio al giornale radio.
Sì, è connessa per una frase bellissima, vabbè, la canzone è meravigliosa e contiene anche molto altro, però c'è questa immagine in cui i pastori e i soldati si trovano insieme sotto le stelle, le armi tacciono e loro parlano. E per me è questo.
E la canzone è People Have the Power di Patti Smith. Fra pochi minuti dopo il giornale radio con Parla con lei. Radio Popolare, Popolare Network, sono le 15:35, ora 36, ben ritornati e ritornate da Serena Tarabini a Parla con lei, oggi in compagnia di Serena Baldini della ONG Vento di Terra, con cui nella prima parte della trasmissione abbiamo un po' ripercorso il suo tragitto che l'ha portata alla cooperazione internazionale. Ci siamo fermati, diciamo, in Cisgiordania, la Cisgiordania di 20 anni fa. Abbiamo anche detto, ci ha anche raccontato come è cambiata la situazione in questi 20 anni. Ci approssimiamo a parlare, rimaniamo in Palestina, ci approssimiamo a parlare invece della striscia di Gaza, dove Serena ha lavorato iniziando molti anni fa, e per farlo ci affidiamo alle parole di una canzone che è anche un poema, sempre scelto da Serena, che ci dirà lei quali sono queste parole e il significato di questa canzone.
Today my body was a TV massacre. Today my body was a TV massacre that had to fit into sound bites and word limits, filled enough with statistics to counter measured response. So I perfected my English, and I learned all my UN resolutions. I perfected my English, and I learned all my UN resolutions. But still, he looks me straight in the eyes and asks me, Ms. Ziada, wouldn't everything be resolved if you Palestinians would just stop teaching so much hatred to your children? Pause. I look inside of me for strength to be patient. I look inside of me for strength to be patient. But patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza. Patience has just escaped me. Pause. Remember to smile. Rafif, you're on camera. Remember to smile. Remember to keep it together. Pause. We teach life, sir. We teach life, sir, after they have occupied the last skies. We teach life, sir, after they have built their settlements and their apartheid walls. After the last skies. We teach life, sir. But today, today my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits. And they need a hook. They tell me every journalist needs a hook. They need a personal story, just a human story. How about you give us a story of a woman from Gaza who needs medication, just medication. Shh, we're not speaking about that word occupation. Shh, don't mention that word apartheid, just medication. How about you give us a story of a woman from Gaza who just needs medication? Maybe she can be pretty. Maybe she can speak English without an accent. Just a human story, a human story. This is not political, you see. How about you? How about you? Do you have enough bone, broken limbs to cover the sun? Hand me over your dead. Hand me over your dead and give me the list of their names, but make sure that it's in 1,200 word limits. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits. It was made to hook those that are desensitized to terrorist blood, but they felt sorry. They felt sorry for the cattle over Gaza, so I give them statistics and UN resolutions, and I speak their language. I give them statistics and UN resolutions, and I speak their language. We condemn, we deplore, we reject, we condemn, we deplore, we reject. These are not two equal sides. Occupier and occupied, these are not two equal sides. Colonizer and colonized, and 100 dead, 200 dead, 1,000 dead. I recount, I recount, I recount, and remember to smile, not terrorist. Remember to smile, not exotic. And I recount, I recount, I recount. 100 dead, 200 dead, 1,000 dead. 100 dead, 200 dead, 1,000 dead. Is anyone out there? Will anyone listen? I wish I could just wail over their bodies. I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way that I do. I wish I could just wail over their bodies, run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way that I do. 'Cause let me just tell you, there's no soundbite. No matter how good my English gets, no soundbite. No matter how well I practice, no soundbite, no soundbite, no soundbite, no soundbite will bring them back to life, and no soundbite will fix this. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir.
We teach life, sir. E delle parole durissime. Scritte nel 2014, ma ancora molto attuali.
Tremendamente attuali. E scusate un attimo che ci si emoziona anche. E, sì, è stata scritta in realtà dopo l'operazione militare del 2014, che è margine protettivo, è quella dove uno dei nostri progetti, un centro per l'infanzia che abbiamo costruito in un villaggio della striscia di Gaza nel nord, molto vicino al valico di Erez, è stato completamente demolito. E quindi si collega anche ad uno shock estremamente personale. Ma la forza delle parole di Rafif e quanto toccano il cuore il mezzo anche, cioè qualcosa che mi emoziona è quanto poi l'utilizzare un mezzo come l'arte per parlare della tragedia che il popolo palestinese vive sia estremamente potente e noto quanto i palestinesi questo sono bravi a farlo, lo fanno,
lo fanno in tantissime forme,
con la musica, lo fanno con la poesia, lo fanno con l'arte plastica, quindi quanta intelligenza e quanta forza, mi ricollego anche alla canzone di prima, quel people have the power, quanta più forza se non quella di loro che veramente affrontano in particolare in questo momento qualcosa che è inaffrontabile, io non riesco neanche ad immaginarlo per quanto me lo raccontino quotidianamente, veramente qualcosa che va oltre l'immaginazione, neanche nel peggiore degli incubi avrei pensato che Gaza sarebbe diventata questa cosa qua. E questa poesia mi tocca in particolare perché appunto Rafif dice quanto è costretta, intanto è la domanda, Sir, quel sera a cui lei si rivolge, gli chiede, ma non sarebbe tutto più semplice se voi palestinese smetteste di insegnare l'odio ai vostri bambini? E lei lì pausa, respira, sorridi, quindi tutta anche questa forza di restare in un modo pacato e di spiegare, di dare le statistiche, di dare i numeri e di affidarsi alle risoluzioni delle Nazioni Unite per spiegare quello che sta accadendo, ma poi niente cambia, niente riporterà le persone in vita. E poi chiaramente c'è tutta questa parte in cui lei dice cosa vorrebbe fare, vorrei andare in ogni campo profughi e mettere le mani sulle orecchie dei bambini perché non sentano il rumore delle bombe, che è quello che fa quotidianamente il nostro staff a Gaza, che fanno le mamme, i bambini che frequentavano la terra di bambini, questa cosa qua l'hanno vissuta a 5-6 anni ormai 2-3 volte nella loro breve vita, e quello che fanno le mamme, che fanno le nostre maestre è anche questo, è mettergli le mani sulle orecchie ed aiutarli in questi momenti proprio a calmare, a ritrovare una centratura. Gli psicologi e le psicologhe che lavorano con noi in questo momento, tutti sfollati e sfollate, nessuno di loro è più a casa, questo lavoro lo fanno dove sono, lo fanno intorno alla tenda dove si sono piazzati, lo fanno quotidianamente con pochissimi mezzi che hanno a disposizione, ma appunto aiutando soprattutto i più piccoli, ma poi rivolgendosi anche alla popolazione adulta, appunto dando degli strumenti di base per affrontare qualcosa che è veramente disumano.
Il vostro staff si trovava, ha cercato di rimanere a Gaza tutto il tempo che gli è stato possibile, e poi?
Sì, noi avevamo un ufficio a Gaza City che adesso non c'è più, è stato bombardato anche quello, e poi appunto i servizi, questi servizi di cui vi parlo, stavano a Umm al-Nasr, quindi molto vicini a Erez. Loro in realtà sono dovuti scappare dal primo giorno, perché quel villaggio, essendo così prossimo alla zona cuscinetto, diciamo, è sempre il primo a dover evacuare. Noi ci lavoriamo dal 2011, quindi sono persone, tra l'altro le maestre, la coordinatrice che abbiamo formato, sono giovani donne beduine di un villaggio anche un po' conservatore dove per una donna lavorare non è neanche così scontato, ed hanno trovato una professione che portano avanti con una passione incredibile quotidianamente da allora, e tutte loro appunto tante volte sono scappate dal villaggio, c'erano sempre tornate, questa volta no, perché dopo la fuga del 7 ottobre, niente, pian pianino, prima Gaza, poi il campo profughi di Jabalia, poi da Jabalia tutti a sud a Rafah, poi a Rafah l'operazione militare, quindi scappate di nuovo, e Khan Yunis, è un continuo spostarsi senza oggettivamente sapere dove andare. La striscia di Gaza sono 365 chilometri quadrati, è piccolissima, è proprio un fazzolettino di terra di 40 chilometri per 12 quando è più larga, ci vivono 2.300.000 persone, quindi Gaza City è una città fatta di palazzi, di tanti piani, cioè era tanto costruita, perché oggi pare irriconoscibili dalle immagini, dai racconti che abbiamo. E quindi sì, loro sono sparsi, sono una quindicina di persone, e al momento si trovano alcuni ancora a Gaza, che è praticamente isolata. La zona nord ci sono rimaste poche centinaia, migliaia di persone, ma è isolata dal resto. E gli altri si sono spostati, adesso sono principalmente nella zona di Khan Yunis, Deir el-Bal e Nuseirat, che di fatto è quella centrale, perché chi era andato più a sud, a Rafah, verso l'Egitto, di fatto è stato costretto a rispostarsi ancora una volta.
A proposito appunto di questi spostamenti, commentavamo fuori onda prima proprio gli ultimissimi, no? Li abbiamo sentiti anche nelle notizie dell'ultimo giornale radio, l'indicazione di spostarsi verso sud, che mi dicevi anche gli operatori, le persone che tu hai sentito che si trovano lì o in zone limitrofe, dicono che non verrà seguito.
Sì, noi a Gaza abbiamo l'ingegnere che ha seguito il cantiere di costruzione della terra dei bambini e altri operatori che non sono neanche più persone che lavorano con noi, ma naturalmente siamo in contatto con loro e ci dicono che, ho proprio parlato stamattina, che non si sposteranno perché non si fidano, cioè le vie che vengono indicate per spostarsi, che è di fatto l'arteria principale che da nord va verso sud, non sono sicuri che sarà sicura, ma in effetti non è mai stato così, per cui si capisce che non si fidino e quello che fanno quindi è continuare a spostarsi nelle stesse zone, ma veramente è quasi quotidiano lo spostamento. Quindi sì, da nord le notizie di oggi è che sì, c'è questa richiesta dell'esercito, sono girati i volantini di spostarsi da Gaza City verso sud, ma di fatto non si riesce ad andare così a sud perché non si ritiene ci siano le condizioni per farlo. Contate che le strade non ci sono più, le macchine non si usano, non c'è carburante, quindi uno dovrebbe comunque mettersi in cammino dopo 9 mesi di sofferenza, di fame, è veramente gente stremata, cioè che non ha davvero da mangiare quotidianamente.
Sì, è una situazione di uno spostamento che viene richiesto di fare quando, lo ricordiamo, le attività militari non sono mai cessate, mai.
C'è stata una brevissima tregua a dicembre, se non ricordo male, pochi giorni, in cui la gente era tornata a vedere se c'erano le case. Mi ricordo questa cosa straziante di loro che andavano a vedere nel nord se c'erano le case, ma non sono riusciti. Noi in realtà non abbiamo fotografie, ad esempio, dell'area di Umm al-Nasr e della terra dei bambini del nostro centro. Ce lo immaginiamo distrutto per le notizie che abbiamo sull'area, per cosa ci dicono, che hanno sentito dire, ma nessuno è riuscito più a tornare così a nord perché non ci sono le condizioni di sicurezza per farlo.
Serena, parlavi prima appunto dello staff di Vento di Terra a Gaza, queste maestre di bambini della scuola elementare o della scuola dell'infanzia, psicologi, psicologhe, assistenti sociali, eccetera. E c'è una canzone che hai portato che vuoi dedicare a loro. Adesso ce la ascoltiamo, poi magari sì, ce ne parli.
بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا عالجنة حكينا عالنار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكاولك ما تزيد ما تنقص من عندك كالي شفا ولا بنات حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية.
Stiamo ascoltando Suad Massi, la canzone Storyteller che Serena Baldini ha portato qui a Parla con lei. Perché?
Perché lo storyteller, la kawati in arabo, è proprio una figura che, a cui siamo tanto legati come vento di terra e che fa parte di tanto del nostro fare con i bambini, in particolare a Gaza. Avevamo una bibliotuk-tuk, cioè un tuk-tuk è uno di quei mezzi con cui si va a giro a Gaza, che era stato trasformato in una biblioteca mobile, e la Kawati portava appunto la magia delle fiabe ai bambini nei luoghi più marginali della striscia. Ora questa cosa non si fa più perché non c'è più il bibliotuk-tuk, ma la persona che faceva questa cosa c'è ancora, siamo in contatto con lui, sta facendo un sacco di attività con tantissimi bambini.
Dove si trova adesso?
Si trova nella zona di Deril Bala, ma poi anche c'è tanto del lavoro che fanno sia le nostre insegnanti del centro per l'infanzia, sia gli psicologi. Uno degli psicologi si è inventato il cinema mobile. Quando ci ha detto questa cosa abbiamo detto: ma come fai a pensare una cosa così magica e meravigliosa in questo momento? Ho detto: basta una batteria, un pannello solare, uno schermo, e riusciamo a far vedere dei film, a raccontare delle storie ai bambini. Ci sono delle fotografie che lui manda che sono bellezza, e dici: come fate a trovare degli spazi così con tutto quello intorno? Ma questo è preziosissimo, questo va proprio sostenuto, ed è quello che cerchiamo di fare nel nostro piccolo, sostenere il lavoro di queste persone che in condizioni inimmaginabili sta veramente avendo un impatto sulla vita di chi sta intorno, evidente, fortissimo, preziosissimo. Cioè sono proprio dei momenti di cura, di ascolto, che per un bambino che sta vivendo quella cosa lì, non dico che aiutano a superarlo il trauma, ma a gestire quello che c'è intorno, sicuramente sì, in un modo estremamente prezioso. Quindi la canzone, ecco, è proprio dedicata al loro fare quotidiano, incessante, e all'importanza proprio di quello che fanno.
Sì, ci vuole sicuramente una forza enorme, inimmaginabile per noi abituati a territori di pace attorno a noi.
Sì.
Una forza incredibile poter portare questa umanità mentre tutto attorno a te è disumanizzato e tu stesso vieni disumanizzato dalla narrazione di altri. Serena, tu sei stata recentemente in zona con la carovana che si è diretta verso Rafa.
Sì, sono stata con la carovana per Rafa. Chiaramente siamo arrivati dal lato egiziano, un'iniziativa organizzata da OI, che è la rete delle ONG italiane, insieme ad Assopace, dove hanno partecipato, oltre a operatori appunto delle ONG, anche parlamentari italiani e giornalisti. Era proprio un po' l'obiettivo raccontare quello che sta accadendo e raccontare anche i crimini di guerra che stanno accadendo, tra questi l'impedimento dell'accesso degli aiuti umanitari. Quello che noi abbiamo trovato a Rafa, e che purtroppo non è cambiato perché leggendo le notizie è chiaro che è ancora così, sono file di camion di aiuti pieni di derrate alimentari che potrebbero
entrare. Che tu hai visto con i tuoi occhi, immagino.
Sì, abbiamo incontrato i camionisti, cioè quelli che guidano questi camion, che sono degli egiziani poverissimi anche loro, fermi in questi parcheggi in mezzo al deserto da mesi, che non sanno quando mai riusciranno. E lì è stato molto chiaro qual è la procedura di controllo di questi camion da parte delle autorità israeliane, una procedura lunghissima, minuziosissima, che fa sì che un carico, laddove c'è anche un solo oggetto che non viene reputato sicuro, viene rigettato. E in questi magazzini degli articoli rifiutati abbiamo visto le stampelle, le incubatrici, i pannelli solari. E tutto questo ti disarma, cioè ti dice veramente, è un momento in cui dov'è l'umanità? Un operatore dell'UNRWA ci diceva: hanno rifiutato dei dolci al cioccolato perché non ritenuti essenziali. E in uno si chiede, ma chi è che decide cosa è essenziale in una situazione in cui la gente sta letteralmente morendo di fame? La fame viene usata intenzionalmente contro una popolazione che non è stata mai protetta. La protezione dei civili in qualsiasi guerra e conflitto è un principio da rispettare e non è stato così a Gaza.
Grazie a Serena Baldini per averci riportato a Gaza, grazie per farci tenere lo sguardo, aiutarci a tenere lo sguardo sempre, come radio, come ascoltatori, come ascoltatrici. Serena Baldini, cooperante ONG Vento di Terra, che gli ascoltatori e le ascoltatrici Radio Popolare conoscono. La salutiamo e la ringraziamo di nuovo, mentre con Parla con lei ci ritroviamo domani. Buon pomeriggio da Serena Tarabini.
فأشرقت عندها القلوب الحب أشهى إلي مما يقوله العارف اللبيب أحب مولاي لا تولع عني فالعيش لا يطيب لا أنصم يصفو